possiamo dare il luogo al dibattito. Abbiamo 50 minuti, più o meno, un po' più. E quindi chi non ha ancora parlato, il dibattito a esprimere.
Piacerebbe che si desse molto valore al 68, definendolo
Sì, beh, Gero ha
sì.
cercato di rappresentarlo, di dare quella rilevanza centrale nel secolo, a parte questa periodizzazione che lui propone, che secondo me è un po' problematica, non mi convince del tutto questo secolo lungo, è vero che c'è un richiamo, una consonanza tra il 48 e il 68, ma questo.
No, leggendo Piketty si sarà accorto che molte cose di Piketty le troviamo nel manifesto del Partito Comunista di Marx, l'idea della globalizzazione, l'idea dell'avanzata della finanza sul capitale di lavoro, che è del 1848,
Ah,
del
sì, no,
gennaio
c'è
dell'1848, quindi per
sì.
me quello è un
Sì,
riferimento, come dire, preciso. Lì nasce il Novecento nel manifesto del Partito
vabbè, c'è una
Comunista.
questione di
Anche di qua è
definizione.
esatto, con i manoscritti economico-filosofici.
Beh, quelli diciamo sono studi suoi che
Sì, vabbè, ma
sono stati
però.
pubblicati credo nel 40, nel 940, nel
Beh,
secolo dopo.
Comunque emerge proprio nelle tematiche.
E dice, ma tu guarda, i rivoluzionari del 29 adesso sono i finanzieri di è incredibile, questa continua mutazione del carattere umano, no? I Dreyfusard stessi che poi sono prima sorelliani e poi addirittura collaborazionisti nel famoso libro di Fabio,
Sì, ma
cioè
questo.
c'è una metamorfosi. È impressionante. E noi dobbiamo tenerne conto.
No, anzi, direi che questo è l'aspetto centrale su cui riflettere, perché io credo che questa metamorfosi, questo che tu dici metamorfosi, sia proprio invece, non è una metamorfosi, ma una ricorrente constatazione che noi siamo di fronte, ci troviamo di fronte ad una aporia, ad uno stallo, no? Che ogni tentativo di superare l'orizzonte del calderone che ribolle continuamente, di conati, di tentativi che poi ricadono su loro stessi, fallisce, secondo me, perché noi siamo come, è una similitudine che chiamo, è come le mosche dentro il bicchiere dei nostri pensieri. Cioè noi non abbiamo ancora pensato bene e quindi siamo prigionieri di pensieri inadeguati. E per questo siamo destinati a ripetere sempre, c'è una coazione a ripetere, no? Ci troviamo sempre, facciamo lo sforzo, poi ricadiamo perché non siamo capaci di andare oltre, perché non siamo abbastanza furbi. Perché qui, secondo me, c'è da elaborare un pensiero che riconosca la natura dello stallo, cioè il fatto che c'è questo stallo, che c'è questa intransitabilità del limite e quindi il fatto ogni volta che percorriamo cioè ogni volta che immaginiamo di percorrere la via ci trasforma. Quando noi partiamo siamo in un certo modo, quando noi arriviamo non siamo più gli stessi. No? Quindi siamo arrivati o non siamo arrivati? No, non siamo arrivati, perché se la via si è trasformato era quello che era partito che doveva arrivare, non un altro. Eppure ci sentiamo trasformati proprio dalla via. È proprio anche questa immagine della via, questa rappresentazione della via che va messa in discussione, secondo me. E quindi bisogna trovare delle modalità nuove, inedite, sappiano, che prendano atto che, come diceva Weber, il diavolo non è nato ieri. E quindi non è una cosa semplice. Siamo come di fronte a una fortezza inespugnabile, ogni tentativo ci fa entrare la fortezza, ma diventa un labirinto, quindi ci perdiamo nel labirinto. Ecco, nell'idea della città consapevole, ci sarebbe l'esigenza, o comunque si vorrebbe che ci fosse la consapevolezza di questa problematica, del fatto che noi forse dobbiamo cambiare approccio, cambiare proprio le nostre categorie di fondo, perché proprio siamo prigionieri di categorie che ci portano a questo esito di stallo.
Era un suggerimento, non era un intervento. Cioè, nella tua esposizione iniziale, ho sentito che mancava una cosa, cioè l'esame delle dinamiche sociali nel Novecento, perché cioè, le trasformazioni che sono avvenute nella società e che tra l'altro sono sempre, diciamo, continuamente in mutazione, no? Secondo me, se vengono studiate a fondo da chi lo sa fare, io no, probabilmente aiutano, diciamo, a cercare all'interno di questo paradigma un altro fattore che può, diciamo, credo, chiarire un po' la situazione o comunque dare dei suggerimenti.
Posso certo. Un secondo interrompere con Ruggero, secondo me ha detto delle cose importanti, tra l'altro teniamo presente anche come compito corale che per un poco, per semplicemente per la impostazione modaiola dei corsi eccetera, ma anche per una sostanza profonda di comprensione, il prossimo anno sarà pieno di appuntamenti. In questo senso quello di Ruggero è un'inaugurazione di una stagione. A questo proposito, tra parentesi, volevo dire che si sta raccogliendo a Parigi un archivio, cioè ci lavora un giovane dottore di ricerca, il dottor Chiancone, su tutti i 68 in Europa, non quindi negli Stati Uniti. Ci sono stati leader come Rudi Dutschke in Germania, come Schembendi in Francia, eccetera, quindi anche carte, cose che guardano. E la stessa rivista Esodo, a cominciare proprio dalla prossima settimana, mette un po' in cantiere degli incontri e quindi la collaborazione potrebbe essere interessante. Da notare che forse più che Marcuse, che certamente ha avuto un ruolo, ma è stato questo ruolo frainteso, spesso ricordo Ugo Stille, che era un giornalista famoso, che voleva spiegare tutto il 68, ecco l'ignoranza dei meccanismi sociologici, con questa specie di trimurti intellettuale, Marx, Mao e Marcuse. Allora gli studenti rispondevano, invece il vostro è il manganello, la malafede e qualcosa d'altro che dice Germà. Quindi occorreva una trinità diversa rispetto a quella dei giornalisti. E volevo dire questo, che la contraddizione che tu hai rilevato secondo me è il nodo della questione. Cioè un movimento anti-autoritario, ma che produce poi, soprattutto nel calore dell'assemblea, produce una specie di leadership spontanea. E questo è un problema, perché naturalmente essere leader, ci sono vari modi, per esempio a Trento, ne parlavamo proprio con Michele, no? C'era la forma più disincantata, eccetera, di Rostagno, e c'era la forma magari più rigorosa e a tratti severa di Marco Boato, quindi anche lì c'è. Però qui è difficile naturalmente giustificare questo assetto, perché c'è questa difficoltà interna, cioè il pensiero era in realtà di un marxismo che spesso però era molto venato di libertarismo. Soprattutto in Francia la componente in senso lato anarchica era in qualche modo prevalente su quella marxista, comunque si debba poi declinare questo termine, perché voi sapete che c'è una vastità di interpretazioni, di riferimenti. Ecco, Marcuse venne poi accusato proprio dal marxismo sovietico nel modo più, più atroce, più discreditante. Si rispolverò la sua collaborazione con i servizi segreti americani, che era legata soprattutto alla lotta al nazismo. Naturalmente questo diventa anche un libro come Soviet Marxism, che era una critica piuttosto forte al marxismo, comunismo sovietico, viene messo un po' in questa specie di prospettiva di essere una persona legata a quella prospettiva politica degli Stati Uniti, molto di più di quanto non si confessasse. Trovo giustissimo questo, la frantumazione, perché all'inizio, soprattutto nell'ambito universitario, si parlava e c'era l'esperienza del movimento studentesco, questa era proprio l'espressione, anche se da subito poi nascono interpretazioni diverse, nascono varie famiglie, poi si richiamano, ma effettivamente questo che tu hai detto è un punto dell'interpretazione molto più importante. In questi giorni è uscito un primo tentativo di fare una narrazione ed è quello di un protagonista d'allora, poi ha seguito una parabola, è De Aglio, che cerca appunto attorno a quegli avvenimenti di ricostruire la storia d'Italia. Quindi secondo me sarebbe interessante anche prendere in mano anche questo testo, vederlo, eccetera. Ecco, e poi direi che ci sono due cose che sono sortite di importanti. Uno è la legge Basaglia, che è stata molto importante e che nasce proprio nel clima consuetudinario nuovo inaugurato dal 68. E quindi questa idea, che era proprio anche in alcune punte di questo movimento, che bisognasse in qualche modo non incatenare le persone un po' lombrosianamente, isolarle, eccetera. Credo che questo sia importante, anche se poi non è stato fatto quello che la legge prevedeva, cioè un supporto delle famiglie, eccetera, per cui anche lì, perché non si può idealizzare la componente della malattia mentale, è una, qualcosa di doloroso che va terapeutizzato, che va seguito, ecco, e quindi è stata una conquista a metà. Un'altra cosa, direi, lo statuto dei lavoratori, che per allora, finché ha retto, eccetera, garantiva dei diritti e che senza questo clima non avrebbe potuto essere ideato e pensato. Concludo con questo. Il punto fondamentale, secondo me, è il ragionare in termini di sistema. Quello che caratterizza il 68, e qui mi accuso solo un'ispirazione, perché per esempio in Italia, io ricordo nei primi ordini, era molto più influente lettera una professoressa di Don Lorenzo Milani, che era locale e che parlava un linguaggio anche più chiaro, dei testi di Marcuse che appartenevano all'elite in qualche modo, no? E erano testi chiari. Ho notato che oltre all'uomo una dimensione c'era Eros e Civiltà. Perché vorrei dire questo, il grande fenomeno del mutamento non è solo in questa e in quella legge, è nel cambiamento del costume, che è stato veramente sostanziale e decisivo. Questo è un punto secondo me. E quindi Eros e Civiltà, che collegava in qualche modo anche la liberazione e la lotta antirepressiva, due erano le parole, l'antiautoritarismo e il combattimento alla, nei confronti della repressione. Anche qui con degli equivoci che hanno poi determinato forse quella specie di quiescenza finale di cui si diceva. Quindi io credo che questi temi devono essere compresi, però credo che il punto in conclusione sia stato ben individuato, e sia nell'intervento dell'avvocato Zanini, sia in quello che hai detto tu Alberto. È molto importante questo punto, pensare, sforzarsi di pensare in modo da non rimanere imbottigliati, per usare una metafora cara a Nietzsche, come le mosche nell'ambra, lui usa quest'altra, non nel bicchiere, e quindi sapete che rimangono incastonate dentro e possono rimanerle per secoli. In realtà questo caso è molto importante, perché in un caso poi anche i movimenti verdi infatti si ispirano a un certo clima del 68, Daniel Schembeldi, prima leader francese, Daniele Rouge diventa poi il leader dei verdi europei, eccetera. Il punto è questo, l'idea del dominio e della politica come dominio, questo è il cuore del problema. E questo cuore è prima moderno che novecentesco, questo è il punto che certi testi di Cartesio, padroni e possessori della natura, così si esprime Cartesio. O altri testi, voi vedete che c'è questa idea, anche in questo aforisma di Bacone, scientia est potenza. Questo è un aforisma fatale, perché vedere tutto il mondo, l'importanza della scienza nel termine della potenza. E naturalmente questo guidato, manipolato, eterodiretto per fini di classe, perché il dominio è, in ultima analisi, e qui Gramsci ha capito bene, dominio di una classe sulle altre. Ecco, è proprio sforzarsi di pensare in un corpo a corpo con le matrici della modernità, che poi nel Novecento raggiungono il loro culmine, certamente, quasi la loro esasperazione, e quell'inizio poi di crisi, anzi più che un inizio, quella crisi potente che ciascuno di noi percepisce. Quindi credo che questo problema sia radicale, interessa i filosofi ma interessa tutti, perché se si capisce questo problema, anche il rapporto con la natura, che si sta davvero in qualche modo sfaldando sotto i nostri occhi, e questo è un problema urgente della nostra agito, secondo me. Scusa, ma mi era talmente stimolante la cosa che sentivo il bisogno di...
Io posso sollevare un piccolo, come posso dire, perplessità, nel senso che, una domanda più che questa, come si riesce a coniugare due cose che sembrano a me un po' in antitesi, questa esigenza di un ripensamento anche proprio come si può dire, degli elementi più semplici, più basilari, e dall'altra parte quello che aveva sottolineato essere l'elemento completamente diverso Zanini nella sua relazione, che è quello della comunicazione. Il primo è una cosa che richiede impegno, richiede tempo, richiede elaborazione, richiede verifica, richiede ripensamento di nuovo. L'altro, che è quello invece che viviamo tutti i giorni, è immediato. I ragazzi usano solo ed esclusivamente il telefonino o comunque la comunicazione via internet, dove non c'è riflessione, non c'è ripensamento, c'è semplicemente una risposta immediata. Queste due cose completamente contrastanti sembrerebbero tra loro.
Sì, sì. Posso... Secondo me questa reale antitesi, no? che tu rilevi, dovrebbe essere ricomposta superando l'astrattezza della comunicazione come mera circolazione, no? Cioè in realtà questo problema delle fake news che di adesso, cioè, che cosa dimostra? Dimostra che la circolazione prevale sulla comunicazione. La circolazione, cioè tutto viene, io, basta che io metta in circolazione e quella va, gira. E quindi non c'è relazione, ci sono atomi separati, tenuti insieme da questo processo circolatorio della comunicazione, che dà loro l'illusione di essere in rapporto, invece non c'è nessuna relazione, perché sono proprio completamente dominati dal sistema, per così dire. La comunicazione è il sistema stesso, cioè, appunto. Allora, io dico...
è il sistema a un certo punto, perché prima il sistema era i carri armati.
Ah, certo. No, il sistema,
gli aeroplani,
no, certo,
cioè, è il sistema, quello era il sistema.
È il sistema che oggi domina.
Certo.
Che è impersonale,
probabilmente
nel
68 il sistema si è accorto che quegli strumenti
siamo d'accordo, è impersonale, non ha nessun epos, non ha nessuna ideologia, nessuna grande e gloriosa immagine, o gloriosa poi contestabile, insomma, no? Ma comunque si presenta come un soggetto, non è un soggetto. È proprio assolutamente impersonale. Allora io dico che questa antinomia che tu rilevavi può essere superata riproporre come elemento centrale e fondativo del nuovo paradigma il tema della relazione. Secondo me la relazione è la base di un possibile nuovo paradigma. La relazione intesa come sviluppo problematico della consapevolezza della relazione stessa. Cioè, diciamo, non più finalizzata a qualcosa che va oltre la relazione, ma che è finalizzata alla promozione della relazione stessa. Cioè, voglio dire, la storia non ci passa più sopra la testa, per diventare molto banale, molto molto semplice. La storia è all'interno della relazione. Ecco allora che la proposta della città consapevole è proprio questo, cioè dire, noi non abbiamo più una meta a cui andare, ma noi abbiamo una problematica infinita che qui, tra di noi. Noi possiamo usare il futuro per migliorare la nostra relazione presente. Quindi in questo modo abbiamo rovesciato il rapporto tra presente e futuro, nel senso che non siamo vittime schiacciati da un presente abbacinante, per cui rimaniamo atomizzati e afasici, no? Ma viviamo un presente, intensamente questo presente, che è assolutamente problematico, ma la problematica non è astratta, è questa, è qui, siamo noi, i nostri rapporti. Abbiamo un linguaggio che non dice tutto, abbiamo un linguaggio che non ha ancora tutte le parole necessarie, dobbiamo inventarci le parole nuove per dire quello che ancora non è mai stato detto. Ecco allora che nel tema della città consapevole è importante, fondamentale, il tema dei linguaggi, degli intrecci dei linguaggi, del rinnovamento dei linguaggi, dell'uso dei linguaggi anche, dell'uso non ludico, non marginale, ma centrale, proprio nella relazione sociale, dei linguaggi dell'arte, del teatro, eccetera, che sono linguaggi più porosi, meno schematizzati, meno rigidi, no? E quindi più capaci di cogliere quegli umori profondi che il sociale esprime e che per lo più rimangono impliciti, non detti. Ecco. E poi un'altra ultima cosa, visto che sto parlando io, secondo me non bisogna pensare a forme, a nuove forme, ma a polarità. Cioè non bisogna pensare a forme chiudenti, ma a polarità aperte. Per questo io dico la città, non lo Stato-Nazione. Perché la città è un polo, la città è una potenziale principio di universalità, mentre ogni Stato-Nazione, per quanto sia grande, è sempre una parte del mondo. Mentre la città può essere il microcosmo, rappresentare tutto il mondo. Ecco. Quindi polarità, non tentare di dare nuove forme. Sono in atto, anche oggi leggevo, purtroppo non ho ancora finito di leggere, questo nuovo libro di questo, ha un nome strano, un nome indiano forse, sulla rinascita delle città-stato.
Anna.
Ecco.
Si può ricordare perché purtroppo per i giovani drammaticamente.
Ecco, lui secondo me è l'approccio di questo. Cos'è l'economista?
Sì, è
dirigente indiana. Coglie, diciamo, un aspetto essenziale che è quello della dimensione della città. Però poi lo declina in senso tecnocratico, in senso che secondo me è sbagliato. Cioè non è così aperto all'integrità della problematica, capito? Cioè dobbiamo come se a questo spazio che io definisco spazio di genesi, lo spazio da cui possono nascere nuove cose, no? L'unico spazio in cui oggi ci può essere questa genesi del nuovo, applica uno schema tecnocratico che non ho letto tutto, quindi non posso dare un giudizio definitivo, ma così a prima impressione mi pare che assembli un po'
Posso aggiungere?
Prego.
E nei primi anni 2000 io avevo partecipato a un forum sul web infermieristico dove non c'era la responsabilità, perché le persone non avevano un'identità, ma prendevano l'anonimato e quindi scrivevano delle cose fuori, non erano, erano fake news, no? Allora, il discorso è, secondo me, della comunicazione, la responsabilità anche della relazione, cioè la responsabilità c'è o non c'è oggigiorno? Chi si assume quello che dice?
Questo appunto.
E questo, cioè, nella relazione
in questa comunicazione anonima che tu dici, non c'è relazione. C'è solo comunicazione.
Quindi una comunicazione vera e efficace può esserci solo. E allora bisogna stabilire cos'è comunicazione. Altrimenti una comunicazione dove qualsiasi cosa uno dice ma non assume la propria identità e la propria responsabilità. Non deve essere validata.
Si sottrae la relazione, si sottrae la relazione.
Consapevolezza e responsabilità.
Però senza esagerare, perché ricordo che il 68 si è anche arenato nei gruppi di autocoscienza.
Sì, esatto.
E lì nei gruppi di autocoscienza si sono perse le coordinate politiche, perché le coordinate politiche non possono andare così in profondità nelle relazioni da diventare appunto coordinate che poi sono tra virgolette privatistiche, rapporti tra persone. Ed è questo il problema attuale della comunicazione, e cioè come riesci a rendere oggi praticabile politicamente una comunicazione che è così frantumata e così personalizzata da chiudere ciascuno appunto nell'universo del suo smartphone e quindi da renderlo in qualche modo veramente un atomo rispetto agli altri. Allora si diceva tutto è politico, oggi il problema è che tutto è diventato assolutamente privato e quindi bisogna trovare anche qui forme di comunicazione. Quali sono le forme di comunicazione però migliori? Non so se siete andati a vedere la mostra di Daniel Hirst a Venezia. Ha investito una quantità enorme di denaro nella costruzione di questo apparato e non è stato, come dire, mendace. Tu entri e sai sin dall'inizio che tutto questo è inventato. Eppure ti accorgi, se guardi le persone che entrano, che già a metà della mostra tutti oramai ci credono, ci stanno credendo. Quella è la comunicazione, la forza della comunicazione. Quella è la forza della comunicazione. E quando dicevo della Apple fece Macintosh e fece quello spot contro la IBM, quindi era un atto di liberazione. Ma la Apple oggi è un pezzo importante di quel sistema della comunicazione che è il sistema di potere. Allora questo, diciamo, ecco, ma rendiamoci conto però che il sistema di potere ha capacità proteiformi che sono inimmaginabili anche per chi in qualche modo nella comunicazione ci sta. Quindi io mi rendo conto, non mi fa, quando dico, ecco, Ferrara era in Valle Giulia, no, che durante la manifestazione che diede inizio, diciamo così, al 68 italiano, e dopo ha cambiato casacca, come lui tanti, vi ricordo che
è diventato anche agente della CIA.
Vabbè, ma chi ha composto Contessa, una delle canzoni, era poi regista dentro Mediaset, quindi ma io su queste cose non è che mi scandalizzo troppo, nel senso che effettivamente il potere così proteiforme che in qualche modo o ne vieni circuito oppure sei assolutamente impossibilitato
questo noi lo sappiamo,
a operare in termini di contrasto.
Noi lo sappiamo.
Sì, su questo io dico che siamo. Però attenzione, ci sono anche personaggi, voglio dire, Duce c'è morto a causa di un attentato, è morto qualche anno dopo, ma fu gravemente ferito. Io conosco delle persone che hanno continuato a pensare in quella maniera, pensando a un Guido Viale, ma io ricordo anche Langer, se permettete, uno dei maestri, come dire, del movimento dei Verdi.
Anche il figlio di Bobbio, che era il leader a Torino.
Ecco, cioè sono personaggi che in qualche modo hanno dimostrato però anche una coerenza, un loro... e che sono
riusciti... C'è anche un po' una rigidità.
E questo è il punto, che dopo... Il rischio è quello che si... è come Umberto Eco, in quel capitolo del Nome della Rosa, no? Che ci dice la Chiesa, la religione è un grande fiume, poi si è i rivoletti, no? E ciascuno di questi rivoletti crede lui di avere la verità rispetto all'altro, no? Ci vuole anche ironia, bisogna non sapersi dare troppa importanza o troppa rigidità in termini di... io ho la verità in tasca.
No, bisogna sviluppare un sapere, una saggezza del labirinto. Bisogna capire che siamo nel labirinto e che ogni intenzione sarà sviata. Ogni cosa che noi, ogni nostra intenzione si trasformerà in qualcos'altro nelle nostre mani. No, questo è importante, cioè è in questo mondo magico in cui tutto cambierà di, cambia di segno. E questo dobbiamo saperlo prima però. Sappiamo che è una cosa così, ed è un'impresa, cioè, secondo me, è affascinante, è straordinaria, ma è difficilissima.
Sì, forse, non so, il problema è che si incrociano in questa maniera, si intrecciano tanti livelli diversi della questione, perché da quello che è venuto fuori questa mattina mi è sembrato che insomma, si accenna al fatto che l'uomo moderno si trova di fronte al problema di organizzare la sua vita consapevolmente dopo la fine dell'incantamento weberiano, deve trovare un senso e non si tratta più di interpretare il mondo ma di rendersi conto che tocca a noi cambiarlo, e qui è un problema spaventoso perché bisogna vedere se si è in grado di fare questo, no? Cioè se l'uomo moderno fa questa scommessa ed è destinato a morirne. Provocatoriamente quasi si può dire, c'è Louis Dumont che era un antropologo francese che sosteneva che libertà, egualità, eguaglianza e fraternità sono una specie di malattia mentale dell'umanità e l'umanità ha funzionato bene finché c'era la gerarchia e il potere. Che certamente aveva dei inconvenienti, ma faceva perlomeno funzionare in modo organizzato la società, molto spesso, di solito, anche in armonia con l'ambiente, no? Perché c'è questo problema dell'esternalità e così via. E questo è un problema terribilmente generale, per cui insomma, per qualcuno quello che il problema è che sarebbe la libertà degli antichi, in un certo senso, no? Da recuperare in senso moderno. E cioè la libertà non solo come libertà da, che è stata quella che è stato molto importante la rivoluzione borghese da questo punto di vista, ma anche libertà di, e cioè libertà per fare cosa, no? Cosa dobbiamo fare? E dobbiamo fare in modo che la società non prenda una deriva entropica, perché è quello che sta succedendo, cioè stiamo andando verso l'autodistruzione del nostro pianeta, eccetera, eccetera, no? E questo è un problema terribilmente generale che ci ossessiona, perché appunto vedendo la fiducia che c'era appunto all'inizio del secolo breve che il movimento operaio avrebbe potuto prendere in mano il destino del mondo, con l'idea che tutto il male si concentrava nel capitalismo. Ora, io penso che eliminare il capitalismo sarebbe una condizione necessaria, però non sono sicuro che sia sufficiente. Cioè, questo è il problema proprio veramente più tremendo che abbiamo di fronte. E come si fa appunto, no, ad affrontare tutto questo? Come si fa a favorire una comunicazione che sviluppi conoscenza? Ecco, questo è anche un bisogno. Ecco, c'è un livello intermedio, che sono tutte le conoscenze
storiche che questo sarebbe anche una cosa da non trascurare, no? Cioè, non si può parlare solamente molto in astratto della questione, ma una conoscenza storica, quindi ben venga l'analisi del 68 e tutto il resto, delle fasi del capitalismo, quando è cominciato questo secolo, perché a un certo punto nel 1980 è cambiato di nuovo il mondo. C'è la famosa economista inglese John Robinson, che è insomma una piuttosto radicale e critica, che nel 1980 in un'intervista dice non è finita la lotta di classe, la classe dominante e la sta vincendo, no? E la sta vincendo. E questo poi è stato ripetuto da un famoso finanziere americano, un grande uomo della finanza americana che si chiama, non mi ricordo, Warren Buffett, e poi ha detto la stessa cosa, diciamo 30 anni, sì, 25 anni dopo. Ecco, tutte queste cose qui andrebbero anche analizzate, no? E anche per avere dei riferimenti concreti, perché quello che possiamo avere potrebbe essere oggi non più il mito del mondo salvato dalla classe operaia, ma l'esigenza di tutti di rendersi conto che dobbiamo affrontare i nostri problemi, no? Perché ne va proprio della nostra vita e della sopravvivenza dell'umanità.
Volevo chiedere, ma appunto oggi scopriamo che le elite non sono in grado,
no,
di
infatti.
Allora hanno ragione i ragazzi, diciamo i nipoti del movimento del 68, quando Occupy Wall Street gridavano siamo il 99%. Ma come fai a dare solidità a quell'affermazione che è vera?
Esatto, esatto.
Cioè siamo effettivamente il 99% rispetto all'1% che possiede il 50% della ricchezza a livello planetario.
Esatto.
Però quel 99% conta molto meno di quell'1%. E però quell'1% non ci sta guidando, cioè non è l'imperatore che bene o male assicura la pace. E allora su questo quelle elite lì forse in qualche modo hanno funzionato meglio di queste attuali, sì, da un certo, sì, punto, sì, di, sì, vista.
Sì, sì, infatti proprio la conclusione è quello che c'è. Occorre anche una conoscenza storica e occorre forse un problema di come riuscire a diffonderlo organizzativamente, insomma, questa alternativa.
Secondo me la situazione di oggi è tale per cui a livello mondiale sono possibili a livello sociale, a livello politico, delle dinamiche tra virgolette atmosferiche, cioè vortici improvvisi, movimenti che esplodono e poi ricadono, perché non hanno una cornice, un contesto in cui, cioè sono fluidi, la loro sono infiniti, no? Non hanno margini, quindi si disperdono. E tra l'altro la globalizzazione io la vedo come una mossa di lotta di classe. Del capitale che ha messo in concorrenza classi operaie dei paesi avanzati con quelle che non esistevano ancora, con i popoli arretrati, cioè non sviluppati, che avevano quindi ampia possibilità di offrire forza lavoro, ancora oggi è così, no? La dislocazione, la delocalizzazione, quindi è stata quella la mossa diciamo vincente della lotta di classe, della globalizzazione. Ma quindi non vedo la possibilità per il momento della creazione di un fronte mondiale, no? Di una lotta di classe mondiale, queste cose qua. Io vedo invece, da molti anni proprio sto riflettendo su questa cosa, proprio a partire da questa considerazione, vedo il territorio, il luogo come polo di aggregazione. E come diciamo elemento che si contrappone, il qui che si contrappone al dominio dell'altrove, perché il sistema è oggi appunto è impersonale e è di una dominazione che si fonda sull'altrove. Allora, noi dobbiamo, secondo me, attraverso lo sviluppo della relazione nel luogo, affermare il primato del qui sull'altrove. Questo, quindi la lotta di classe la vedi questo è diventata una lotta di luogo, di luoghi, di territorio, no? E però questo ha una diversi aspetti, secondo me anche alcuni molto interessanti, perché oggi, se ci pensate bene, il sistema è planetario, è ovunque, ma è ovunque all'opposizione, cioè non governa più, non è impone, ma non governa, cioè praticamente si contrappone alle esigenze del territorio, non è più capace di sintesi dei luoghi, non è più in grado di fare una appunto di mettere insieme e di governare direttamente, ha bisogno di delegare una politica sempre più delegittimata, perché appunto è costretta, è obbligata a portare avanti degli interessi che non sono quelli che nascono dalla sintesi dei luoghi, sono astratti. No, i luoghi sono usati come scacchi, cioè come parti della scacchiera che vengono usati dalle multinazionali per i loro giochi mondiali. Cioè non c'è più, il capitalismo è sempre stato così in qualche modo, ma non in questi termini così estremi, no? Perché in qualche modo il capitale aveva tradizionalmente una base, sì, si internazionalizzava, però aveva una base anche locale, nazionale. Adesso non ce l'ha più. Adesso, ho letto qualche giorno fa che si prevede che fra poco le multinazionali stamperanno la moneta, quindi faranno concorrenza agli stati perché stamperanno direttamente loro la moneta, quindi si ergeranno, no, sullo stesso piano degli stati, anche sul piano della sovranità. Quindi ecco, direi che il punto fondamentale è quello della proposta del Siamo Consapevoli, è questo, cioè dare alle forze che altrimenti ribollono e vanamente, no? si risolvono in questi vortici improvvisi di indignazione collettiva che poi ricadono su se stessi, dare un contesto, localizzare queste forze, arricchirle, diciamo, far in modo che queste forze possano dialogare tra di loro e sviluppare, maturare attraverso la relazione reciproca, e quindi ecco che secondo me questa è l'unica possibilità che io vedo, cioè creare degli esempi a livello planetario di relazioni che funzionano, che sono ricche, che sono in grado, attenzione, cogliere, perché qua poi l'autonomia delle città consapevoli deve essere molto radicale, cioè la città consapevole deve essere in grado anche di elaborare il suo universo simbolico fino a un certo punto. Cioè ecco perché dico è importante il linguaggio dell'arte, del teatro, cioè perché noi dobbiamo essere consapevoli che oggi la battaglia si gioca moltissimo sul piano della produzione simbolica. No. L'atomizzazione, lo spaesamento nasce proprio dalla dissoluzione dei contesti simbolici tradizionali. Noi dobbiamo proporre una creatività collettiva nell'elaborazione degli universi simbolici, cioè comunque parti, adesso il discorso è fatto così molto schematico, di parti significative, importanti di universi simbolici. Noi dobbiamo sapere che cosa stiamo vivendo in questo momento, perché ecco, in modo che il presente non resti come qualcosa di così presente, così vicino, che non lo si vede più, cioè qualcosa di affascinante. Dobbiamo riuscire a incorniciare questo presente e dobbiamo farlo in modo collettivo, attraverso le attività di redazione, attraverso le attività creative, che sono immediatamente politiche, no? Sono immediatamente politiche. Noi abbiamo cominciato a percorrere questo sentiero con PER, che è questa associazione, a cui chi vuole può anche, non è iscritto, può anche iscriversi. Anche io. No, comunque, se c'è qualcun altro che vuole dire, se no...
Io devo andare via.
Certo che però... Per partecipare a un progetto di cittadinanza presuppone anche una capacità di vita, di lavoro dell'individuo e una realizzazione di sé consapevole. Se uno non ha, è precario e non ha nessuna prospettiva di futuro.
È un ciclo di cielo, è vero. Mal della coda. Devi cominciare perché così.
Se devono emigrare all'estero, cioè quanti devono emigrare e quanti devono sottostare alla schiavitù, c'è la nuova schiavitù.
Però c'è anche una maggiore coscienza oggi che dell'importanza dell'autoaffermazione nel luogo. Io mi stabilisco qui per portare avanti il mio progetto di vita qui.
Ci vuole una forte carica di personalità e trovare consenso anche perché se uno deve lottare contro.